Bene, buongiorno a tutti. Dopo le disavventure microfoniche, ma qualche misura abbiamo avviato, continuiamo il nostro percorso sulla lettera ai Romani, ripartendo dal capitolo 3. Siamo arrivati al capitolo 3, versetto 1, all'inizio del capitolo 3, dove Paolo pone delle domande sul privilegio del giudeo e sul vantaggio della circoncisione, sempre con questo stile retorico della diatriba. Cioè, Paolo è un rabbino, Paolo conosce molto bene lo stile rabbinico, con questa retorica un po' strana, un po' ridondante, ma che talvolta troviamo anche nei discorsi di Gesù, perché è tipica dello stile espressivo giudaico. Ecco che Paolo contrappone ancora una volta giudei e pagani. Però attenzione, Paolo non sta parlando soltanto a quelli del suo tempo, ma bisogna sostituire, dicevamo la volta scorsa, alla contrapposizione giudei e pagani, quella tra cristiani e mondo. Quindi queste erano delle parole che risuonavano come una sferzata per le orecchie della comunità paolina di Roma. Così come dobbiamo sostituire al termine circoncisione il termine battesimo, per cogliere il significato attuale di questa antitesi. Cominciamo la lettura e poi faremo alcuni commenti.
Qual è dunque la superiorità del giudeo? O qual l'utilità della circoncisione? Grande sotto ogni aspetto. Anzitutto perché a loro sono state affidate le rivelazioni di Dio.
Rivelazioni, letteralmente sarebbe le parole di Dio. Allora, il grande privilegio di Israele è di essere stato scelto per ricevere la rivelazione di Dio, per essere portatore al mondo della rivelazione di Dio. E non è un privilegio da poco, è un privilegio enorme e singolare, di cui vedremo il perché quando negli appositi capitoli tra il 9 e l'11 Paolo parlerà proprio del perché dell'elezione di Israele. Perché abbiamo un Dio che elegge, un Dio che sceglie, è un grosso mistero, è un grosso mistero perché Dio abbia preso il popolo ebraico e non gli Yanomami o non i curdi o non va a sapere chi. D'altra parte, in tutta la storia sacra noi vediamo che Dio sceglie, è tipico di Dio scegliere, tra tutti i popoli sceglie un popolo che non è il più grande, che non è il più buono, che non è il più fedele, tra tanti uomini Gesù sceglierà 12 apostoli che non sono i migliori, addirittura farà papa uno che lo tradisce 3 volte, tra i 12 sceglierà uno che poi lo tradisce e addirittura va poi ad impiccarsi. Quindi le scelte, e sempre ci sarà questa scelta da parte di Dio. Paolo risponderà che è un mistero dell'amore di Dio. Sicuramente, e qui vengo a una domanda con cui abbiamo concluso la volta scorsa la chiacchierata, di una signora che non so se adesso è presente, che mi diceva: bisogna che lei parli del tema della predestinazione, tema che io ho già affrontato altre volte con gli altri amici, ma che richiamo per quelli che hanno un interesse su questo tema. Parlare di predestinazione a me è una roba brutta, cioè la piasme non piace, la gente ha sempre paura. Bisogna avere il coraggio di dire che la predestinazione c'è, ed è grande come una casa. Ma attenzione, che cos'è? Non è la predestinazione alla salvezza, in quanto la salvezza è riservata a tutti gli uomini. Gesù muore sulla croce per tutti, per le moltitudini in remissione dei peccati, non per molti. Già lo stesso Benedetto XVI aveva proposto alla congregazione del culto divino di sostituire nella messa questo mio sangue dato per molti alla remissione dei peccati, perché molti è in fondo un partitivo, cioè se ci sono dei molti ci sono dei pochi che sono tagliati fuori. Ma il polloi greco che corrisponde al rabbin di Isaia nell'ebraismo, significa invece le moltitudini, che è tutta un'altra cosa. Questo è il mio sangue dato per le moltitudini. E da fine teologo Malè Benedetto XVI aveva chiesto alla congregazione del culto divino di cambiare addirittura le parole della consacrazione per renderle più aderenti alla scrittura, no? E a una tradizione corretta. In realtà voi sapete che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e poi ci sono di mezzo anche tanti interessi economici. Ieri sera ho finito la serata chiacchierando a lungo con Don Sebastiano Mana, ex moderatore dell'UP3, su queste tematiche, perché per esempio per me è indegno che si continui a dire e non ci indurre in tentazione, quando dal 2008 la traduzione è e non ci abbandonare alla tentazione, oppure che continuiamo a dire Ave Maria quando ormai la traduzione dal 2008 ufficiale è Rallegrati Maria piena di grazia, e si potrebbe continuare così.
No? Sì, ma l'originale qual è? Scusa,
Caire, no, Rallegrati, non ci abbandonare, la traduzione è non ci abbandonare alla onella, letterale, non ci abbandonare nella tentazione. La traduzione letterale, quell'indurre è venuto fuori così dalla traduzione latina, e non si induca in tentazione, perché la Chiesa ha preso le sue preghiere dalla Vulgata e non dal testo ebraico, quindi è già di terza mano, perché dal testo ebraico si è passato al testo greco. Il testo greco, lo sapete, dei 70 è stato alla base della Vulgata di Gerolamo, no? E la Chiesa poi ha preso le sue preghiere dalla Vulgata di Gerolamo, quindi ha fatto tre passaggi definite in una struttura che finalmente tutti i teologi hanno sanato nella traduzione ufficiale del 2008, che è quella che abbiamo davanti per chi ha le Bibbie più aggiornate. Ma voi sapete che dietro c'è un problema economico, no? Cioè, come dicevo io ieri a Don Sebastiano, perché lo so, perché ho parlato con Don Michelangelo Guerrini, che fa parte della congregazione, un lucchese che fa parte della congregazione del culto divino, e che dice che non verranno fatti nuovi messali finché non verranno vendute tutte le giacenze. E quindi è ormai 9 anni che aspettiamo. 12.000 messaggi. Ma c'è una cosa ancora più grave. Sto preparando la mostra biblica, che mi dà un problema enorme, perché non tanto per i testi, ma per la grafica, l'informatica. Io sono negato a queste cose e mi ci sono invece immerso fino qui. E è venuto, ho chiesto anche la consulenza da buon laico per pararsi il fondo schiena, come si dice, anche di insigni ecclesiastici quali Don Mosetto, Don Francesco Mosetto, qualcuno di voi l'ha conosciuto, è stato preside della Pontificia Università Salesiana, preside della Facoltà Salesiana di Gerusalemme, è un noto biblista soprattutto neotestamentario, e Don Mosetto mi diceva che proprio in questi giorni, lui è rimasto entusiasta dell'idea della mostra biblica, è venuto giù apposta da San Benigno, abbiamo passato una mattinata insieme a lavorare, eccetera eccetera, mi ha fatto delle controproposte. Mi diceva che è stato presidente dell'Associazione Biblica Italiana, dell'ABI, e mi diceva che in questa veste sta scrivendo in Vaticano, perché voi sapete che se uno in un libro pubblica più di tanti versetti della Bibbia deve pagare le royalty al Vaticano, che è una cosa senza senso. Soldi, una percentuale. Se io scrivo uno, allora quando esce un mio libro di giustizia di Dio, in Vaticano c'è uno che conta quante citazioni ho fatto. Se io supero un certo numero, no, che non so se sono 35 citazioni o 200, non lo so, il Vaticano mi impone una tassa. Tant'è vero che mi diceva Don Mosetto che recentemente l'LDC per un suo libro si è beccato una multa di 30.000 euro per un causa del Vaticano. Esatto, ma lo Spirito Santo è incarnato normalmente da qualche cardinale particolare. Questa è una cosa folle, no? Perché come
invece di essere convinti,
che la parola di Dio si diffonda. Ma perché, come diceva saggiamente Don Musetto, un laico che piglia un libro di esegesi, un libro di spiritualità biblica, eccetera, difficilmente gira con la Bibbia da una parte e col libro dall'altra, perché magari lo legge in tram, lo legge sotto l'ombrellone, non è lo studioso che può averne due, no? E quindi c'è il problema molto concreto che tanti libri c'è la citazione, vedete, anch'io spesso, no? Gesù ha detto questo, parentesi, Matteo, però se uno andasse alle avesse lì sarebbe più completa, ma non si può. Ed è una cosa indegna. La risposta che ha dato il Vaticano è stata: ah, ma l'abbiamo fatto perché delle editrici laiche, che ne so, la Mondadori, non piglino tutta la Bibbia e se la pubblichino a loro nome, guadagnandoci sopra, no? In realtà, a parte che si potrebbe delimitare, no? Cioè, un conto è la pubblicazione intera della scrittura, un conto è l'uso delle citazioni da parte di noi biblisti, che sono indispensabili, ecco, e a parte il fatto che, come diceva ieri Don Sebastiano, non so, in certi supermercati trovi le Bibbie a un euro, no? Quindi, mentre invece le Bibbie cattoliche costano 36. Comunque, ecco, quindi sono tutte storture di questo tipo. Allora, abbiamo fatto una grossa divagazione, non so neanche più da dove sono partito. Sarà predestinazione, per dire che qualche volta noi abbiamo proprio dei problemi di traduzione, perché sono dovuti al fatto che le traduzioni che abbiamo sono antiquate e quelle ad uso liturgico, non, che poi sono quelle che il popolo conosce, non vengono portate alla fruizione del popolo per tutto questo retroscena di interessi economici che ci sono e che è anche giusto che noi sappiamo, visto che ci sono anche fior di biblisti come Don Musetto che stanno facendo lettere, pressioni, chiedono incontri ai cardinali del Vaticano per chiedere una riforma di queste cose. Quindi vedete come siamo indietro su tante cose. Comunque, predestinazione è un termine che dobbiamo accettare nella nostra vita, ma sapendo che non c'è una predestinazione alla salvezza. La salvezza è per quel polloi che è le moltitudini, che non è per molti, è per tutti. Il sangue del, quando sarò innalzato sulla croce attirerò tutti a me, quindi è un discorso di salvezza universale. La salvezza è per tutti, ci ha detto Paolo nel capitolo precedente, basta vivere secondo coscienza. Anche il pagano, anche l'ateo, anche il miscredente, anche l'anticlericale, ma che vive secondo la sua coscienza laica o secondo la sua coscienza di fede in maniera coerente, costui accede alla salvezza. Certo, la salvezza per noi avviene solo e soltanto in Gesù Cristo, è sempre Cristo che ci salva, è Cristo l'unico salvatore, non togliamocelo mai dalla testa, ma a questo Cristo si può aderire in maniera esplicita con l'adesione del battesimo e della professione di fede, o si può aderire in maniera implicita, cioè siamo salvati da Lui senza saperlo. La Chiesa l'ha sempre detto, non è una novità dei teologi, quando ci insegnavano al catechismo che esiste un battesimo di desiderio, no? Cosiddetto battesimo di sangue addirittura, no? Cioè io do la vita per una causa e allora in questo momento il mio sangue mi battezza, qualunque sia la, anche se non ho l'adesione esplicita a Cristo, o battesimo cosiddetto di desiderio, cioè se io fossi in condizione di conoscere Gesù Cristo aderirei a Gesù Cristo, ma non lo conosco, oppure lo conosco male, o non ritengo di avere le conoscenze sufficienti per amarlo, per accettarlo come Dio nella mia vita, e allora ecco che sono sempre però salvato da Lui. Ecco, Cristo è l'unica salvezza, ecco perché fuori di Cristo non c'è salvezza, è l'incarnazione che ci salva, però può essere in maniera implicita, e allora ecco che non c'è predestinazione alla salvezza, la salvezza è per tutti. Diverso il discorso della fede esplicita, c'è invece una predestinazione alla fede, e questo è ovvio, no? Non per niente Paolo nella lettera a Tito dice non per tutti è la fede. La fede è riservata ad alcuni. Voi sapete il grande dramma, lo dico tante volte, del 12 ottobre 1492, quando i teologi che hanno sempre sostenuto l'extra ecclesia nulla salus, di ciprianica memoria, si trovarono a dover improvvisamente capire che esistevano interi continenti che per millenni non avevano mai sentito parlare di Gesù Cristo. E allora dicevano: ma è possibile che Dio mandi all'inferno tutta questa gente che non ha mai conosciuto Gesù Cristo? E allora parte un'altra riflessione, cioè la salvezza è per tutti, la fede è per elezione. Cioè Dio elegge qualcuno alla fede, chiama qualcuno alla fede. E questo valeva per l'antico, vale anche per oggi. Ieri sera finivo di scrivere una relazione sul Brasile per i miei indios, che probabilmente manderò poi a tutti prima di Natale, eccetera eccetera, e si parlava delle 90 tribù incontattate che ancora esistono in Amazzonia, cioè 90 tribù che non hanno mai visto un bianco e non ne hanno alcune mai neanche sentito parlare. Vicino a me a Catrimani, dove vado, ce n'è 9 di queste tribù che non hanno, noi sappiamo che esistono perché o ci sono stati avvistamenti da qualche piccolo aereo, oppure gli indios ci hanno detto che esistono, perché hanno avuto dei contatti, ma queste tribù non hanno mai visto un bianco. Allora, tuttora ci sono intere popolazioni, la FUNAI, l'organismo deputato alla salvaguardia degli indigeni, con 30.000 virgolette, in Brasile, dice, fa una stima di circa 90 tribù incontattate, no? Allora, queste tribù incontattate, come tanti nell'Africa o nell'Asia, va a sapere, non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo, tuttora. Quindi la fede non è per tutti. Noi abbiamo avuto questo dono, gli altri non hanno avuto questo dono. E dobbiamo farcene una ragione, no? Perché? Ma Paolo ci risponderà in questa...
Quando dici la fede, intendi la fede in Cristo?
In Cristo, la fede, la professione di fede in Gesù Cristo. Se volete il battesimo, certo, se volete il battesimo, ecco, no? Per sintetizzare. Difatti è un'eresia, dico sempre io, poi i teologi qui mi scannano, ma io ne sono convinto che il battesimo ci fa figli di Dio. Quando sei la prima domenica dopo l'Epifania, c'è il battesimo del Signore, e trovo ancora dei predicatori che dicono: ah, il battesimo, oggi abbiamo il battesimo che ci fa figli di Dio, è immancabile che io vada in sacrestia e gli dica: non è vero, perché anche i miei anomami sono figli di Dio, che non hanno mai visto, che non conoscono Cristo. Tutti gli uomini sono figli di Dio. Il battesimo è segno che siamo figli di Dio, è segno consapevole, esplicito, ma difatti sacramento vuol dire segno, ma non è che ci fa figli di Dio e quelli non battezzati non sono figli di Dio. Pensate a quali storture ha portato questa cosa, che sono state sanate di recente. Io ogni tanto scherzo quando dico che Benedetto XVI ha abolito il limbo, ma è vero. Cioè, fino a Benedetto XVI si diceva che i bambini non battezzati, proprio all'inferno non si poteva mandare, perché era una cosa ripugnante, e si era inventato questo limbo, luogo teologico dove eri lì e non stavi né da una parte né dall'altra, e poveretto te, però era una roba molto squallida. Meno male che l'autorevolezza di Papa Benedetto XVI ha detto: il limbo è una boiata pazzesca, è detto da Benedetto XVI, chapeau. Cioè, quindi ufficialmente, nonostante che pagine e pagine siano state scritte sul limbo da sommi teologi a partire da San Tommaso, noi possiamo dire: il limbo non c'è, perché tutti siamo figli di Dio, e il battesimo non è che ci fa, è il segno sacramentale che siamo figli di Dio. Ma tutti sono figli di Dio. Allora, Paolo...
Scusami, chi l'aveva inventato? Perché all'origine di queste strutture che noi adesso nel 2000 saniamo, c'è una lunghissima... Mia sorella e io giocavamo a battezzare le bambole, perché il massimo, il nostro ideale era poter battezzare un bambino e diventargli un libro. Chi l'ha inventata sta roba?
Ma hanno fatto santa quella santissima persona, come si chiama già? Suor Stefani, dei missionari della Consolata, no? Suor Irene, beata santa, Suor Irene Stefani, la quale nella sua vita faceva una cosa, che c'era la guerra dei boeri, non mi ricordo più bene, andava a disseppellire i morti, per battezzarli, per salvarli nel caso che fosse una morte apparente. Ragazzi, l'abbiamo fatta beata 4-5 anni fa, perché ma poverina, oh, una educata così sta facendo un enorme gesto d'amore.
Certo, andarsi... ma metà la pianta onde si scheggia, come diceva Dante. All'inizio che cosa c'è? Cioè, dov'è che si scheggia la pianta? Allora, chi sono quei pirma che ci hanno caricato?
Se volete, ma se volete, per esempio, la dottrina della predestinazione alla salvezza e non alla fede, trova le sue radici in Sant'Agostino. Che diceva massa dannata. Agostino, che ha fatto delle cose bellissime, il commento sui salmi, le sue confessioni, eccetera, che ha anche detto delle boiate. E poi a un certo momento si è sviluppata attorno a questo tutta.
Scusa, già che stiamo dissacrando, il purgatorio ancora funziona. Perché il purgatorio è una serie di vita,
però. No. Fatemi finire il discorso della predestinazione.
Che poi venivano passate come verità, perché al giorno d'oggi, grazie a Dio, mi sembra ci sia più libertà, i teologi ragionano, è giusto che questi problemi, no? Però ci venivano passate per verità, utilizzavamo le bambole, che funzioni hanno al giorno d'oggi? Io penso ai giovani che rifiutano queste cose.
Ma allora,
bisogna prima vendere le Bibbie, prima di spiegare.
Esatto.
Scusa, poi ti lasciamo continuare sulla presentazione, ma c'è una questione di metodo importantissima. Non sono discussioni fatte così a caso. E cioè, io credo fermamente che come tutta la conoscenza evolve, la conoscenza teologica delle verità che riguardano Dio non può non evolvere. Sant'Agostino e San Tommaso sapevano la metà, non la metà, un centesimo di quello che sappiamo noi sulla antropologia, sulla paleontologia, su queste cose. Allora, attenzione che poi arriveremo al peccato originale. Allora, però è fondamentale, cioè, non possiamo dire questo è vero perché è stato fissato. Allora, noi siamo autorizzati a far evolvere questo pensiero teologico che tanti danni ha fatto e fa adesso, come dice lei, sui giovani, perché i giovani ne hanno le scatole piene di certe cose, sono palesemente delle balle insostenibili.
Vado a accendere il rogo fuori. Sì. Stanno portando delle partite.
No, ha detto una cosa sacrosanta. Allora, prima di tutto, come dice il Signore, lo Spirito Santo guiderà la sua Chiesa alla verità tutta intera e vi farà conoscere cose più grandi di quelle che ho detto io. Questa frase giovannea la si dimentica sempre. Eppure c'è un ruolo quindi di progressione dello Spirito Santo nella conoscenza teologica, e questa frase era tanto cara a Benedetto XVI che ne ha scritto molto, soprattutto per esempio riguardo alla pastorale della famiglia, gli ultimi libri, e pastorale divorziati e risposati. Per cui dice c'è una progressione nella conoscenza antropologica, biblistica, glottologica, eccetera, che teologica, che, a cui la Chiesa deve fare obbedienza. Seconda cosa, io credo che sia estremamente importante ricordare proprio l'Evangelii Gaudium, che dice: guardate che l'unica cosa seria che noi dobbiamo annunciare al mondo è che Cristo è morto ed è risuscitato, cioè il kerygma. E risuscitando distrugge il male, la sofferenza, la morte, la finitudine creaturale. Questo è lui, e lo dice benissimo Papa Francesco, la Chiesa deve ritornare all'essenziale della predicazione, che è Cristo risorto. Il resto sono orpelli, sono cose, cioè, figuratevi se agli indios andiamo a predicare il limbo o l'inferno o il purgatorio, ma non ci si sogna neanche, insomma. Terza cosa, io credo che sia estremamente importante quella che io chiamo la purificazione del linguaggio. Cioè il linguaggio con cui sono state espresse certe idee, certi valori, in buona fede, secondo la cultura del tempo, 1000 anni fa, 1200 anni, o semplicemente il secolo scorso, non è più il linguaggio d'adesso. Ecco perché, e io continuo a dirlo, è estremamente importante che noi laici, che viviamo in una realtà mondana, che viviamo immersi nel mondo, ci riappropriamo della Bibbia e traduciamo in termini esistenziali odierni l'eterno Evangelo. Non diciamo delle cose diverse da quelle che hanno detto Gesù e gli apostoli, ma cerchiamo di dirle nel linguaggio dell'uomo di oggi, che magari tra 200 anni sarà superato perché ci saranno altre modalità espressive. Ma noi dobbiamo fare questo sforzo. Purtroppo la nostra predicazione, che è fatta da ecclesiastici, tra virgolette, in genere, che hanno un linguaggio spesso curiale, spesso così, è un po' libresco e spesso, lo dico anche, poco fondato sulle scritture, perché poveretti gli hanno fatto un corso di 6 mesi di Antico Testamento e uno di 6 mesi di Nuovo, in cui hanno fatto tutto l'Antico e tutto il Nuovo in un corso semestrale, insomma, o annuale, ma poi non c'è più, c'è il primo e il secondo anno di teologia, poi la Bibbia non c'è più, e questi qui poi magari non hanno mai più aperto la Bibbia in tutta la vita, se non leggicchiato il Vangelo la domenica.
Scusi, volevo dire una cosa, questa cosa che il battesimo ci fa figli di Dio, per cui ci salviamo, è per quello che è stato fatto il battesimo dei bambini. Quando sono nata io, entro 8 giorni,
ma certo, c'era una paura tremenda che finissero in questo benedetto limbo.
Se si facesse anche il battesimo degli adulti, forse sarebbe tutto un po'.
Io credo che non guasterebbe nulla. Forse lì c'è un altro discorso antropologico, ma che è quello a cui io credo molto, che i bambini possono dare delle adesioni di fede. No? Sarà perché parto dal mio nipotino, ma lo sapete, ma i bambini, io continuo a dire che il massimo della mia fede e della mia adesione col Signore l'ho avuto intorno ai 6-7 anni, poi è stato tutto un calando, dico sempre, ma io ricordo che allora ero proprio, amavo molto Gesù, andavo in chiesa volentieri, leggevo già la Bibbia per conto mio, avevo 6-7 anni, insomma, no? Avevo vinto a 6 anni e mezzo il premio Roma dell'Azione Cattolica, per cui mi avevano mandato a Roma, perché a 7 anni avevo fatto il più bel tema, non so più su che argomento teologico, di tutto il Piemonte, ed ero andato a Roma come rappresentante del Piemonte, avevo 6 anni e mezzo, credo, no? E ho ancora le foto che vado dal Papa, e poi là non mi hanno ammesso alla gara nazionale perché ero troppo giovane e c'era il limite degli 8 anni. Per me fu una grossa delusione, ma insomma fu il mio primo viaggio a Roma, per dirvi che io credo che i bambini possano avere un'adesione di fede. Quindi se il battesimo è fatto nella fede dei genitori come segno, no, che di cui questi si riappropriano, si possono aprire altri discorsi. Sicuramente è nato per il motivo che dici tu, cioè paura che morissero e finissero in questo squallido limbo, no? Per cui c'è stata questa fretta di eccetera eccetera. Finiamo il discorso della predestinazione. Allora, non c'è la predestinazione alla salvezza, perché la salvezza è per tutti, c'è una predestinazione alla fede, perché il Signore in maniera imperscrutabile sceglie me, sceglie te, e non l'indio Yanomami, topone che fugge o giaguaro che salta, e non sappiamo perché, no? Ecco, Paolo, vedremo, perché poi ne parlerà esplicitamente, dice: noi siamo dei vasi di creta nelle mani del vasaio. E il vasaio, con la stessa creta, dice Paolo, fa ora dei vasi da fiori, ora dei vasi da notte. Lo dice proprio brutalmente. Perché tu sia vaso da fiore e l'altro sia vaso da notte, o viceversa, non si sa. Tutte e due sono utili. Quando sarai dall'altra parte, chiude il discorso Paolo, chiederai al vasaio perché ti ha fatto vaso da notte o vaso da fiori, no? E il Signore ti dirà perché, nella sua imperscrutabile bontà, abbia fatto di te quel tipo di scelta. Paolo la chiude così, con il famoso discorso del vasaio. D'altra parte, noi sappiamo che la scelta della fede, e qui io so che tutte le volte che ne parlo c'è sempre un prete che salta su e mi dà dell'eretico e non prepara la fascina. L'ultima volta è stato al ritiro dei sacerdoti del Cottolengo il mese scorso, quindi non tantissimo tempo fa, il primo lunedì di ottobre, in cui non so come siamo entrati in questo discorso, pur in un ambito di una meditazione di un ritiro, alla fine si alza su uno dicendo: ma lei è matto, ma dove ha tirato fuori queste cose, eccetera eccetera, cioè che il battesimo è necessario per la salvezza. E io ho rispiegato: il battesimo non è necessario per la salvezza. Il battesimo, come mi hanno sempre insegnato i missionari in Brasile e in Amazzonia, non è per la salvezza, il battesimo è per la missione, cioè tu sei stato, ci dice Paolo, evangelizzato per evangelizzare, consolato per consolare, hai ricevuto la fede per diffondere la buona novella. Qui c'è un grande discorso, se volete, un tema anche arduo che affronterò in un ritiro in Toscana, che mi ha chiesto di parlare della croce potenza di Dio, è un tema anche abbastanza difficile, cioè, ma è così. Paolo dice: io non ho annunciato il Vangelo in potenza di segni, in potenza di miracoli, eccetera, ma con la stoltezza della predicazione. Cioè, se pensate che il Signore ha scelto che per diffondere il regno siano le nostre povere parole, no? L'unico tramite, è veramente una cosa cafasgiai, come dice in piemontese, cioè che ci resti, ti impressiona una cosa del genere, no? Cioè la debolezza della predicazione. Il Signore potrebbe apparire a mezzogiorno a reti unificate nel cielo facendo, che ne so, dei prodigi fantasmagorici per farsi vedere a tutte le persone, invece ci chiama alla fede perché portiamo la fede. E la Chiesa questo l'ho capito benissimo nel Concilio Ecumenico, quando nel decreto ad gentes, al capitolo 2, dice: la Chiesa, quando prende coscienza di sé, si scopre per sua natura missionaria. Cioè, quando l'Ecclesia, pensate all'etimologia, ekkaleo, la comunità dei chiamati, si chiede: ma perché sono stata chiamata? Si risponde: per chiamare, per essere missionari. Ecco perché essere cristiano significa essere missionari. È un discorso chiarissimo, grandissimo. Lo stesso Israele, ma ce ne parlerà ampiamente Enrico, perché chiameremo Enrico per i capitoli dal 9 all'11 dal grande ebraista che è il professor De Leon, è stato scelto per essere annuncio per il mondo, per essere benedizione per il mondo, per portare il Messia al mondo, non per tenerselo per sé. Così i cristiani sono chiamati non per avere un rapporto personale di salvezza, di intimità, di gioia già su questa terra, sì, anche per questo, ma lo scopo ultimo è per essere degli apostoli, per essere degli evangelizzatori, per essere dei missionari. Questo è un tema grande che come cristiani abbiamo perso. Io dico sempre: è vero, col battesimo noi riceviamo, si dice, il munus, il dono profetico, sacerdotale, regale del sacerdozio comune, ho già parlato tante volte, la regalità, insiste molto Papa Francesco, la regalità è la custodia del creato, è la signoria sul creato, l'ordinamento del creato, con dei termini che la Bibbia indica sempre, non nel Genesi Adamo viene messo nel giardino dell'Eden perché lo custodisse, quindi anche quando il Signore crea l'uomo e dice e domini su tutte le bestie della terra, sui rettili, sugli uccelli del cielo, quel domini in realtà è un verbo pastorale, cioè il dominio del pastore verso il gregge, è la cura affettuosa, non è dominio incontrastato. Quindi il tema della regalità è un tema quanto mai moderno, perché è il tema in fondo dell'ecologia, della custodia del creato. Ma poi c'è quello della profezia, cioè quanto noi siamo profetes, che è Nabi in ebraico, che vuol dire parlo, profaino, parlo a nome di un altro, cioè noi siamo quelli che dobbiamo parlare a nome di Dio. E allora ieri sera c'è stata questa riunione dell'unità pastorale 3, e a cui io, come mandato dal vescovo, come animatore biblico di detta unità, devo partecipare. E mi è parsa bella una cosa che ha detto Don Foradini, parroco di San Secondo, che diceva questo: io vedo, più di 80 anni, ma è sempre intuitivo, sempre sveglissimo, diceva: vedo le nostre chiese svuotarsi, vedo alla domenica a me che arrivano il 2% dei giovani, dice, e l'8-10% complessivo, forse arrivo qualche volta all'11%. La volta scorsa mi è venuto nella predica di dire: ma gente, se ciascuno di voi per la domenica prossima, invece di venire da solo, portasse una persona, invece di essere a messa in 100 saremmo in 200. Allora, al di là della battuta, della cosa, il discorso è più complesso, per carità, però i cristiani hanno certamente perso molto questo impulso alla missionarietà, eh? Missionarietà che a sua volta è qualcosa di molto complesso, perché non è solo una missionarietà con la parola, è soprattutto una missionarietà, come dice Papa Francesco, per contagio, eh? Riprendendo Papa Martini, Cardinal Martini, scusate, ho fatto Papa ad onore, il Cardinal Martini, cioè Cardinal Martini diceva che la più grande forma di evangelizzazione è quella per contagio. Cioè la gente, vedendo come noi siamo sereni, gioiosi, realizzati, come abbiamo una speranza nel vivere e nel morire, come siamo in prima fila nella lotta per gli ultimi, per i poveri, gli emarginati, dice: ma guarda che belle persone sono queste, come fanno? E si interroga, eh? Quindi essere profeti è qualcosa di molto più ampio. Però sicuramente la salvezza, il battesimo è per la missione. Cioè, noi siamo stati chiamati per chiamare, siamo stati evangelizzati per evangelizzare, siamo stati consolati, dice Paolo, per consolare. Quindi abbiamo questa responsabilità, eh? E dovremmo prendere coscienza di questo. Purtroppo il tema della missione è un tema assolutamente in decadenza, eh? Ultimamente. Ieri mia moglie mi faceva notare, molto sensibile a questi problemi, anche le ultime preghiere che ne so, l'ufficio missionario ha stampato per ottobre missionario, per l'anno Ventura, eccetera, sono preghiere in cui il tema della missione quasi non c'è più. Cioè sì c'è un po' di lode a Dio, un po' di vorremmo se ben, ma questo tema di ricordare che ciascuno di noi deve fare discepoli del Signore tutte le genti della terra, secondo il suo comando, nell'ultimo capitolo di Matteo, è un tema che si sta perdendo. I cristiani non sono più profetici, non sono più missionari.
Con questo tema abbiamo fatto grandi guai.
Certo, perché ci siamo dimenticati quello che diceva Pietro nella prima lettera: siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi, ma questo fatelo con mitezza e dolcezza.
Certo,
La seconda parte del versetto l'abbiamo tutti dimenticata. È chiaro, capite? Però sì, quindi il discorso è immenso, però sicuramente se ci viene in questo già una spinta, no, a dire: ma io come evangelizzo? La mia vita è un evangelo? Perché poi l'evangelo non è quello che dici, è quello che sei. Cioè la mia vita è una gioiosa notizia per i poveri, per gli afflitti, per gli ultimi, per i prigionieri, ecco, oppure no? Io sono come quegli altri che non hanno speranza, ci direbbe San Paolo, oppure sono l'uomo della speranza, della serenità, del positivo, dell'ottimismo. Ecco, questo è il grande interrogativo, e anche però qualche volta può anche essere: ma posso fare io qualche cosa di più per il regno di Dio, per annunciare ai fratelli, nella ferialità di un incontro, di un confronto o in un impegno ecclesiale, eccetera eccetera. Questo è un grande discorso, cioè sentire i parroci della Crocetta che dicono: ah, noi non riusciamo a trovare chi faccia il catechismo, è una cosa veramente deludente, perché gente che non ha preoccupazioni in genere enormi dal punto di vista economico. E ma adesso, diceva il responsabile ieri della pastorale famiglia, del coordinatore della commissione famiglia dell'unità pastorale, ma diceva: come possiamo chiedere queste cose agli sposi, in cui come si sposano, uno lavora fuori Torino, l'altro lavora fino alle 10, eccetera eccetera, è ancora un miracolo se il matrimonio resta insieme, no? Sono nuove prospettive pastorali, nuove sfide, eccetera. Ma c'è anche sempre il discorso: che priorità io do alla mia vita? Cioè, se io sento come una priorità l'annunciare l'Evangelo, imposto la mia famiglia sull'annuncio del Vangelo. Non è che alla fine il tempo che mi resta io lo dedico all'annuncio del Vangelo. Cioè, e in questo io sono sempre stato influenzato da quelli che mi dicono: ma chissà, tu in famiglia non ci sei mai, eccetera eccetera. Io credo di esserci stato, sia per i figli sia per i nipoti, con abbondanza, però ho sempre avuto come modello fin dall'infanzia i pastori protestanti, pastori protestanti, lavorano, e ho anche degli amici, ho sempre avuto un associato tra il mio gruppo di associati medici, il dottor Paolo Apicella, che è anziano, cioè vescovo, nella chiesa dei Fratelli Stretti, e lo vedevo che faceva il medico molto bene, con molta serietà, era un buon padre di famiglia, è un buon nonno, eccetera, eccetera, è anche un grande micologo. Conoscitore di funghi, dirige il centro micologico, è un buon pianista ed è un buon pastore della sua comunità, cioè tre volte a settimana fa il culto, prepara la catechesi per i bambini, la catechesi per gli anziani, ed è un laico sposato con due figli, cioè ma perché queste cose le possono fare gli altri e noi no? Cioè, qui c'è anche tutto un clericalismo, no? Ecclesiale, che ha relegato l'annuncio del regno ai preti, alle suore, quando va bene, ma in realtà nella prassi della prima comunità non è mai stato così. Vedete, quando Paolo descrive la Chiesa dice che era piena di maestri, di evangelizzatori, di profeti, no? Di persone che avevano il carisma dell'annunciare Dio e non erano parte né nel gruppo degli apostoli né nel gruppo dei presbiteri, degli anziani. E io credo che una Chiesa, io lo dico sempre, mi sono permesso di scrivere anche nell'ultima mail a Sergio, io dico sempre, guardate che quando parliamo della Chiesa, il 98% della Chiesa è fatto dai laici. Se la Chiesa non è profetica è perché i laici non sono profeti.
Non sono profeti, no? Anche perché sono educati, sono stati educati,
certo. Ma allora, finché è vero o non è vero che almeno dal 1965, quando si è chiuso il concilio, che è stato detto, laici, riprendete in mano la Bibbia, riprendete il vostro ruolo? Quanti di noi lo hanno fatto? Se volete, anzi, c'è un'inversione.
Non è vero che anche la Chiesa con Giovanni Paolo II ha fatto un passo.
Torniamo al discorso delle Bibbie,
diciamo di lato, ecco.
Dobbiamo aspettare di vedere le Bibbie
vecchie per prendere.
Scusate, c'è Sergio che ha
non sono d'accordo con il 98%, perché tu mi dici che la Chiesa siamo tutti. Noi siamo stati allevati alla Chiesa docente,
sì, certo,
e anche di discente. E fino a quando questi continuano con quello detto, io ti dico la verità. Io ho pensato seriamente di andare fra gli evangelici.
Di andare fra gli evangelici.
Cioè io in questo momento credo a ciò che insegna, non credo alla Chiesa. Quando si dice credo e si dice...
Ho fiducia in...
No, non credo.
Ma io dico due cose. Anche gli evangelici hanno un sacco di problemi e di magagne, eh? Per esempio, sapete che gli evangelici non trovano più chi diventi pastore. Hanno la stessa crisi delle vocazioni che abbiamo noi, eh? Eppur da loro il matrimonio, cioè sono tutti sposati, eccetera, ma mi dicevano gli amici evangelici, tra di noi non c'è nessuno dei giovani che voglia fare il pastore. Quindi vedete che la crisi vocazionale ce l'hanno anche loro, eccetera. E io però dico questo, e per questo che ho scritto il libro Edificherò la mia Chiesa. Io credo che dobbiamo fare questo salto mentale da pensare la Chiesa come gerarchia a pensare la Chiesa come il popolo dei seguaci del Signore. Ecco perché sto facendo con gioia la lettera agli ebrei, dove sto stressando il discorso del sacerdozio comune dei cristiani, in cui c'è poi per carità il sacerdozio ministeriale, ma il sacerdozio comune è quello che fa dire alla lettera agli ebrei che Gesù è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, cioè che è un laico, non era della tribù di Levi, non era un aronnita, non era geneticamente appartenente alla gerarchia. Gesù era un laico, Gesù era della tribù di Giuda, non era della tribù sacerdotale di Levi, e Gesù chiama tutti noi ad essere col battesimo sacerdoti secondo l'ordine di Melchisedec, che è l'unico che conta, perché poi tutta tra gli ebrei dice che il sacerdozio levitico è stato surclassato e superato, no? Dal sacerdozio secondo Melchisedec, che è il sacerdozio comune dei cristiani. Ecco, questo è una cosa che secondo me dobbiamo portare avanti. Poi sapete, c'è la fatica, no? Voi direte, ma però il fatto che noi siamo qua in 30, quanti siamo, a meditare su queste cose, che le raccontiamo attorno, che le portiamo ai nostri figli, che poi magari ci scontriamo col parroco, con il prete, eccetera, ma nell'amore, nella fraternità, intanto facciamo crescere il senso comune della fede. E questi discorsi, che qui soprattutto in Occidente sono difficili, se voi andate in America Latina, che è l'unica esperienza che io ho, sono comuni, cioè là, io lo dico sempre, quando nel 2006 Giulio Cesare Cartero, grande fazzendero, no? Bruciò la missione di Surumù, la chiesa di Surumù, l'ospedale San Camillo, la scuola indigena, assalendole con 150 dei suoi sgherri, e poi con torturò per 3 giorni 3 missionari, perché che poi furono salvati per l'intervento del governo del Portogallo e della Spagna, perché uno era portoghese, uno era spagnolo, quello spagnolo 2 anni dopo, pur avendo 40 anni, morì per lo shock subito, eccetera, fu una cosa molto grave. Apro una parentesi, Giulio Cesare Cartero per questo delitto è stato impunito e attualmente è vice governatore di Roraima ed è vicepresidente del Parlamento di Brasilia. Questo vi fa capire com'è la situazione del Brasile. Dicevo, quando successe tutto questo ambaradan, il governo federale decretò l'espulsione di tutti i bianchi dall'area indigena, Raposa, Serra do Sol, e i fazendegos allora fecero ricorso dicendo sì, se devono andare via tutti i bianchi devono andare via anche tutti i missionari, e il vescovo pro bono pacis mandò via tutti i missionari dalla Raposa, Serra do Sol, che è grande come il Piemonte circa. Sono stati 3 anni e mezzo, quasi 4, senza un prete e senza una suora. In 4 anni le comunità indigene Macuxi e Vapishana, quindi non erano dei teologi eccetera, gli indigeni Macuxiva Pisciana, sono andati avanti nella fede tranquilli come delle Pasque, hanno portato avanti i corsi biblici, hanno portato avanti la catechesi, hanno portato avanti la preparazione dei sacramenti, hanno portato avanti la fede, anche nelle sue espressioni di concretezza, la sanità, le scuole eccetera eccetera. Quando dopo 4 anni i missionari sono potuti rientrare nell'area, mi diceva il vescovo di Roraima, sono rimasti allibiti, perché arrivavano nelle comunità e dicevano: reverendo, ci sono 250 battesimi da fare, sono già tutti preparati, ci sono 77 matrimoni da fare, hanno già fatto tutto il corso, gli interroghi sono preparatissimi eccetera, e questi sono stati al distributore di benzina, come dico io, hanno dato i sacramenti e basta, per mesi e mesi, perché i laici erano andati avanti così. Mie esperienze analoghe nelle favelas, nei sertao soprattutto, ricordo sia nello Stato dello Spirito Santo a Carapina, sia adesso nel Paraiba, comunità dove il prete passa una volta ogni 4 mesi, perché ha 72 villaggi, 82 paesi, eccetera, eccetera, che tutte le domeniche fanno l'Eucaristia, in cui ho visto io con i miei occhi le donne si mettono i paramenti, o gli uomini, ma ho visto delle donne con i paramenti uguali a quelli del prete, che fanno tutta la liturgia della parola, che fanno anche la liturgia eucaristica, eccetto le parole della consacrazione, e che poi al momento della comunione il prete, quando arriva, ha consacrato uno scatolone di ostie, e per 4 mesi loro danno quelle ostie consacrate. Cioè, nell'America Latina, in altre culture, questo senso, questa visione non clericale della Chiesa, ma la Chiesa siamo noi, siamo tutti, è una cosa corrente. Noi siamo incrostati, pesantemente incrostati, di una visione piramidale, verticistica, in cui noi siamo al fondo, e allora non solo vediamo, ma ci muoviamo poco, e abbiamo anche paura a volte di muoversi, a partire dal sottoscritto, perché ha sempre paura di qualche fulmine che arriva dall'alto. Ecco, però sappiate che la Chiesa, che come dice il Vaticano, l'avevo letto, l'ho detto due anni fa, mi sembra, una proiezione dell'ufficio statistico che dice che nel 2052, mi aveva colpito la data perché io avrei 100 anni in cui ci fossi a quei livelli, dice il cristianesimo sarà aumentato, mi pare, dell'8% a livello mondiale, no? Ma in Europa sarà quasi scomparso, mentre invece ci sarà il 32% in più in Asia, che quindi fa subito grandi numeri, sarà il 20% in più in Africa, eccetera, eccetera, quindi mondialmente l'aumento sarà dell'8%. Cioè, noi abbiamo anche sempre una visione europocentrica della Chiesa, Già il fatto che sia stato questo scossone di vedere un sudamericano a Papa ci ha turbato tantissimo, anche se noi no, ma voi vedete tutto lo sconquasso che ha creato nella Chiesa Cattolica, e a livello tenete conto che è un figlio di immigrati italiani, quindi ecco, non è un indios che hanno preso e hanno fatto un nero, eccetera, ma io credo che in questa mondializzazione della Chiesa presto potremo avere il famoso Papa Nero, cioè non so, inteso come superiore dei gesuiti, ma inteso in senso proprio etnico, qualche cardinale che provenga dall'Asia, dall'Africa, soprattutto quest'Asia che sembra l'emergenza della nuova Chiesa. La Chiesa sta avendo una diffusione in Asia che è impressionante, mentre si sta spegnendo in America Latina. Ecco, noi però... E questo porta delle nuove sensibilità, porta delle nuove autocomprensioni, capite? Noi abbiamo anche sempre una visione europocentrica della Chiesa, se uno si sposta un po' nel mondo, vede che in altre parti del mondo queste ansie non ci sono. Cioè, io l'ho vista, dicevo, sia nel mondo indigeno, ma anche tra i poveri, tra i favelados, tra questi del Sertao, eccetera, eccetera, che vanno avanti con la loro vita comunitaria, col prete che passa una volta ogni 4 mesi e gli dice la messa e sta fuori 2 ore e mezza a confessare, e in quel giorno lì, se ci sono dei battesimi o dei matrimoni, gli hanno condensati tutti, sta magari una giornata, passa a quello che è il suo specifico, in fondo, che dà i sacramenti. Ecco, ma tutto il resto, se lo gestiscono bene gli altri, e perlomeno hanno una coscienza di doverlo fare da solo. Questo significa anche che studiano di più la Bibbia alla loro maniera, perché ci sono anche altre metodiche. Tra l'altro mi pare che stasera mia moglie vada a Pinerolo a sentire Barosz, che qualcuno di voi aveva sentito, che era venuto qui a Torino, mi pare che stasera è a Pinerolo, io ho un altro impegno, devo preparare la lettura recitata del Vangelo di Marco, eccetera, eccetera, ma Fabia va su perché dice, voglio risentire Barosz, che è a Pinerolo, e appunto, per dire, l'approccio anche alla Bibbia, no, dei teologi brasiliani è diverso dal nostro, cioè noi partiamo, abbiamo un approccio deduttivo, partiamo dal testo e veniamo alla vita, loro invece hanno sempre un approccio induttivo, c'è un problema, ne discutiamo insieme, come usciamo, eccetera, eccetera, e vediamo cosa ci dice la parola di Dio sul nostro problema, cioè sono modi belli, complementari, diversi, tutti importanti, ecco perché la ricchezza della comunione tra le chiese è una vera ricchezza per tutti. Però ecco, al di là dei confini europei, non hanno quest'ansia verticistica, questa paura verticistica che abbiamo noi, o questa concezione piramidale della Chiesa. Nei popoli nella Chiesa emergente, che sta diventando la maggioranza, si ha la consapevolezza che tutti siamo Chiesa, Quindi questo è un limite strutturale nostro, perché, come dite giustamente, a partire da me, perché per 60 anni ce l'hanno contata così, ci hanno regimentati così, ci hanno chiusi dentro e in quella gabbia lì e ci muoviamo male. Ecco, questo, ed è difficile questa conversione, perché molti si convertono. Cioè, il Dio che io ho scoperto a 20 anni è diverso dal Dio che mi hanno presentato a 6 e 7. È quasi un altro Dio, insomma, no? E così pure il Dio che ho scoperto a 60 anni è diverso da quello che ho scoperto a 20 anni, perché capisco delle cose sempre più belle su di lui che prima non capivo, forse perché coartato da categorie culturali strane, peccato, salvezza, cose che potevano avere dei sensi, sacrificio, no? Che potevano avere dei significati anche espressivi nei secoli passati e che al giorno d'oggi vanno ripensate, vanno ritradotte, vanno contestualizzate, vanno purificate da scorie culturali che ci rendono davvero queste parole non fondatrici di gioia, ma addirittura fonte di imbarazzo e di incapacità di trasmissione alle nuove generazioni, a cui se parlate di peccato, di salvezza e di sacrificio, vi guardano come se parlaste, non dico degli extraterrestri, ma oltre, ecco. Quindi,
mi convince talmente tanto quello che dici, che ti farei una proposta. Dico pretendendo di essere voce del Signore che ti indica una strada, ma insomma almeno un pezzettino di sentiero. Io credo che, oltre a questa tua straordinaria capacità di esegesi, forse tu sei la persona, o forse puoi scegliere qualcuno, educare qualcuno, lo troviamo, che si dedichi a quello che per me oggi è il punto centrale dello studio sull'esperienza cristiana. Che, permettetemi, non è l'interpretazione, ammiro moltissimo, ma è invece la storia dei modi di vivere il cristianesimo. Tornando indietro nel tempo, riguardando, cercando di capire, perché non sono gli ultimi 60 anni, gli ultimi 60 anni sono quelli che abbiamo vissuto noi,
certo,
ma
certo.
Mia madre, mio padre, mio zio, mio nonno, mio nonno Trisavolo, eccetera, gli hanno insegnato che c'era Adamo, non c'è da fare, Adamo era un fatto storico iniziale. Quindi non torneremo sul peccato. Allora io credo che sia importantissimo questo lavoro sul come, attenzione, non per giudicare, ma per ammirare la storia della salvezza, cioè la storia della presenza crescente di Dio nella vita degli uomini. La storia interpretata dal cristiano. La storia è il terreno è sempre stato il terreno dei nostri studi, attenzione, noi non abbiamo studiato economia, insegnato economia per i giochetti di come deve decidere l'imprenditore, per studiare la vita degli uomini. Allora, la storia dell'esperienza cristiana degli uomini, che è una storia evolutiva, è per questo storia di salvezza, ma la prospettiva cambia totalmente. Trasmettergli dentro la consapevolezza dell'evolvere, non del degenerare, guarda questi ultimi anni che schifezza sono, ma dell'evolvere. Cambia tutto. E i nostri non potevano avere questa prospettiva evolutiva perché venivano da una società lontana in cui semplicemente i mezzi di produzione non evolvevano. E questo cambia tutto. Boh, scusatemi le mie.
No, dici delle cose meravigliose, ma questo è anche importante per la conoscenza della storia della Chiesa, per esempio. No? Io vi dicevo che l'anno scorso fui folgorato da un libro di cui adesso non ricordo neanche più l'autore, di cui avevo letto la pubblicità sulla rivista Missioni Consolata, che raccontava come già nei primi secoli, nonostante ci siamo nell'oblio più totale, la Chiesa era diffusa soprattutto in Asia, e lo dimostrava in una maniera inconfutabile uno storico inglese, la prossima volta, se mi ricordo, vi porto il libro, la citazione completa, in cui diceva: guardate bene che quando c'è stata l'eresia di Nestorio, no? Il quale aveva così sottolineava solo l'umanità di Cristo, no? E non la divinità, ecco, c'è questa separazione dei nestoriani dal resto, ma i nestoriani avevano a Baghdad un patriarcato da cui dipendevano 486, se non ricordo male, vescovi dell'Asia. Nello stesso periodo c'erano 12 vescovi in Italia, 6 vescovi in Gallia e 8 vescovi in Spagna, cioè capite, no? Per dire che tutto il cristianesimo, e chi si ricorda di questo? Chi si ricorda che nel 3° e 4° secolo l'Asia era cristiana? Poi ci sono stato Genghis Khan, poi ci sono stato l'Islam che gli ha dato una buona botta, però all'inizio l'Islam, che era essenzialmente una forza politica più che una forza religiosa, prendeva i cristiani nei suoi governi, nei suoi gruppi dirigenti, perché era tutto un fiorire di monasteri, e monasteri significava cultura, significava libri, significava sapienza, per cui all'inizio l'Islam convive benissimo, anzi i grandi ministri dell'Islam in Oriente sono tutti cristiani perché provengono dalla formazione monastica, no? Eccetera. Poi una cosa si deteriora, ma questo mi fa capire perché gruppi cristiani siano rimasti tuttora fervidi in Giappone, in Cina, che ha visto l'ultimo film di Scorsese, Silenzio, no? The Silence, su cui la rivista di cinematografia italiana Cabiria ha fatto la monografia dell'ultimo mese, ecco, vede come attualmente si stanno scoprendo queste antiche comunità cristiane in Oriente che erano addirittura maggioritarie nel IV-V secolo. Questo ce l'ha mai insegnato nessuno. Anche qui perché? Primo, perché nessuno di noi sa la storia della Chiesa. E secondo, perché la storia della Chiesa che ci raccontano è sempre europocentrica. Cioè, vediamo sempre dai nostri occhi, senza dimenticando che dal IV secolo fino al 1200, 1300, 1400 il cristianesimo era diffuso soprattutto in Asia. Ma noi non sappiamo nulla di che cosa è successo là. Adesso per noi Baghdad è sinonimo dell'anticristo, ecco, mentre era la vera Roma di allora, no? Perché? Perché noi guardiamo sempre dagli occhi europei, anche lì. Quindi l'importanza della storia della Chiesa, l'importanza ma di una storia che sia davvero universale, cattolica, mondiale e non solo europocentrica, non solo romana.
A proposito della Chiesa, che il 98% siamo noi, in effetti questa visione della Chiesa come istituzione, la Chiesa per molti dei cristiani è l'istituzione Chiesa, visione verticistica, gerarchica, ma anche per tutti noi, coloro che contestano, che si dichiarano atei o comunque sono molto critici. Io vedo quante persone mi rinfacciano il mio credere, ma non sulla base di, non so, non credo in Dio, non credo in Gesù Cristo perché mi sembrano tutte storie, ma semplicemente guardando agli errori, agli sbagli della Chiesa istituzione nelle sue derive peggiori, no? Per cui tutto il loro alla radice del loro non credere, cioè in realtà l'anticlericalismo radicato che ti dimostra comunque come si equivalgano nella mente di molti la fede, la Chiesa, istituzione, perché se avete delle manifestazioni peggiori ovviamente non ti induce a sperare.
Questo è un fatto culturale ed è un fatto culturale che si va accentuando. Mentre preparavo sta mostra biblica, tenevo come sottofondo Radio Sportiva, dove la debacle degli azzurri contro la Svezia era letta da un sociologo, e questo sociologo ha fatto un'osservazione interessantissima. Dice: il primo frutto, no, della debacle sportiva, che sembra la tragedia nazionale, no? Io sono un grande tifoso, lo sapete, ma sono contento che ogni tanto gli idoli caschino, no? Perché altrimenti abbiamo davanti dei veri e propri idoli. Ecco, la prima cosa diceva è che questa cosa ha fatto crescere la sfiducia contro le istituzioni. Cioè, diceva il sociologo, vedete, tutti chiedono che cosa? La testa di Ventura e la testa di Tavecchio. Cioè, se succede che abbiamo perso contro la Svezia, non è perché Immobile si è mangiato un gol fatto davanti a lui e Candreva ha tirato al secondo anello invece di centrare la porta solo davanti al portiere, ma la colpa è dell'istituzione, quindi di Tavecchio, quindi di Ventura, quindi ecco, è così. Cioè, questa è una tensione, lo vedete anche in politica, cioè chi governa ha sempre tutte le colpe del mondo, anche se magari non ha fatto peggio degli altri, ecco. Quindi è così, e la stessa visione l'abbiamo nella Chiesa, ed è gravissimo questo, perché l'idea che noi abbiamo dato alla Chiesa è di una federazione italiana gioco calcio dove ci sono i vertici e poi ci sono i bambini dell'oratorio che vanno anche a giocare. Invece la Chiesa dovrebbe essere il popolo di Dio in cui tutti siamo profeti, sacerdoti e re con ruoli diversi, come nella squadra c'è l'allenatore, il terzino, il centrocampista, il portiere, l'attaccante, ma siamo tutti una squadra. E questo è una cosa grave, perché la tendenza generale si scatena contro un tipo di modello che è quello che noi presentiamo agli altri. E allora lì il discorso diventa molto duro. Io dico sempre, per carità, il problema della pedofilia tra i preti è un problema gravissimo, ma sentivo delle statistiche che dicevano che il 2% dei preti sono pedofili e in confronto il 18% dei genitori sono pedofili.
Il
18% dei genitori hanno fatto atti di pedofilia, lo diceva Rai 3 l'altro giorno. Sì, e mi pare il 14 degli insegnanti. E il 14% o genitori o familiari di primo grado, forse era esteso a familiari di primo grado, e il 14% degli insegnanti, cioè capite, il discorso è molto complesso, per dire con categorie molto giuste e molto care a Pietro. Prego. Aspetta, a chi è sta parola?
Abbiamo una cosa da fare, tu dici di fare questo. Io durante la messa, quando c'è da parlare di preghiera dei cristiani, c'è pregate per il Papa, il Vescovo, i preti,
i diaconi,
i diaconi
e le vocazioni e alla fine per tutti noi.
Non si può, ci vivono di questo.
Ma allora, quella è la preghiera dei fedeli. Io mi chiedo, ma perché dobbiamo prendere il volantino delle propaganda fidei della messa e leggere quella preghiera lì e non riusciamo ad ottenere almeno nelle nostre parrocchie che sia una preghiera dei fedeli, che parlano dei drammi della comunità, dei drammi del giornale, dei drammi della vita, dei drammi della storia, e non dicano io sono convinto, ho sempre detto, che la preghiera dei fedeli è uno dei momenti più disgraziati della messa. Molto spesso dico che è una serie di bestemmie unite dall'invocazione ascoltaci o Signore. Questa è la mia convinzione. E che sia una serie di bestemmie è perché qualche volta addirittura si dice preghiamo perché Dio faccia cessare le guerre. Il bambino che sente dice allora se la guerra continua è perché Dio è cattivo che non le fa cessare lui. Preghiamo perché Dio guarisca tutti i malati. Ma allora se la mia nonna è ammalata è Dio che è cattivo perché è Dio che non vuole farla morire. Queste sono preghiere assurde, eppure sono le preghiere che sentite alla messa. Allora, quando nasceranno nelle comunità dei gruppi liturgici che facciano una preghiera dei fedeli che unisca, come diceva Bonhoeffer, Bibbia e giornale. Bibbia e giornale. Che vedano le radici, le cose, che chiedano al Signore di cambiarci il cuore su queste tematiche. L'idea del concilio era stata geniale, perché se vi ricordate nella messa di Pio X non c'era precedente, Pio X non c'era la preghiera dei fedeli, no? Era stata geniale perché doveva essere il momento in cui i laici, no, dicevano, pregavano e si facevano voce. È stato così? Forse un breve periodo, forse neanche quello, e poi si è tornato in certe parrocchie, sì, ma nella maggioranza si è tornati al foglietto, no? La messa della domenica e si passa.
Ecco, chi scrive questa invocazione? Cioè, in Vaticano c'è il nemico che vorrebbe cambiarlo, vorrebbe mettere un altro a fare la stessa cosa. Non hanno il contatto con la realtà.
Però io vedo tutto con speranza, sia perché vedo la Chiesa nel mondo che è veramente bella, certe volte proprio ti innamora, e secondo perché vedo attorno a me laici belli, buoni, santi, amanti della parola, che sono delle belle persone. Ecco, io credo che se riusciremo anche a far capire agli altri che la Chiesa non è il vertice, avremo dei grossi vantaggi. Lasciamo la tua domanda dopo, perché se non qui il caffè... Allora sentite, 10 minuti rapidi di coffee break e poi riprendiamo.